tutte e a tutti. Sono le 9 in punto, quindi facciamo adesso un attimo di pre-introduzione, e così facciamo passare anche qualche minuto e arrivano, magari arriva ancora qualcuno. Facciamo appunto una pre-introduzione perché siamo in un contesto nuovo. Sapete che c'è un proverbio che dice che bisogna imparare nella vita a fare di necessità virtù. E noi quest'anno, ma c'è qualcun altro che sta tenendo la lezione al mio posto, sento, ma sono contento perché così io riposo. Prego di venire qua al microfono.
Silenzio di piombo.
Andiamo avanti ancora un po'. Allora, facciamo di necessità virtù perché appunto quest'anno tutto il nostro cammino, come già sappiamo, sappiamo le ragioni per cui noi dico è tutto scompaginato. Allora, non sto a raccontare le cose che già sappiamo, della partenza di Don Claudio, dell'arrivo di Paolo, di queste cose qui. Diciamo com'è che si procede. Allora, si procede così. Gli incontri generali di Lezio saranno 5 durante l'anno e saranno su un percorso che non riesce a coprire tutto il Vangelo di Marco, ma ne segue come l'ossatura fondamentale, nel senso che oggi ci fermeremo sul primo annuncio della passione, poi il prossimo incontro fra circa un mese il secondo annuncio, poi il terzo annuncio, poi il quarto cosa sarà? Pensavo che qualcuno avesse detto il quarto annuncio della passione, invece no, perché gli annunci sono solamente 3, ma siete gente preparata. Allora sarà il Getsemani e l'ultimo morte e resurrezione, quindi proprio l'ossatura fondamentale della seconda parte di Marco. Ricordo che a questi incontri vengono affiancati altri incontri che saranno fatti in cappellina da un gruppo di laici della nostra comunità, in qualche modo sicuramente guidati dallo spirito presentissimo di Giorgio Bisagni, e anche lì in cappellina ci sarà il venerdì. Io purtroppo non potrò essere presente perché sarò sotto quei ragazzi con il gruppo degli adolescenti, altri brani del Vangelo di Marco per dare ulteriore continuità e tessuto, e così appunto, per quanto in forma di emergenza, camminiamo. E tra l'altro questi incontri, lo sapete già ma lo ripeto, sono di per sé per tutta la comunità, sono aperti a tutti, ma sono anche gli incontri che fanno la formazione ai 72, perché fra circa 11 giorni ci saranno i gruppi del Vangelo proprio a partire da questo brano. Vedete, dobbiamo appunto incasellare, incastrare in un modo magari un po' anche faticoso, artificioso, un po' di cose, ma ripeto, dobbiamo fare di necessità virtù. Ecco, questo come scenario generale. Come si svolgeranno invece questi incontri? Cioè l'incontro di questa sera e anche quelli che verranno, quindi le altre volte non ho proprio bisogno di impegnare questi minuti per la spiegazione. Tra l'altro mi sentite tutti bene, va bene? Perché posso anche aumentare e abbassare, ditemi, siamo fra di noi, nessun problema a fare correzioni anche a livello di audio. Tra l'altro, miracolo, mi sono ricordato di accendere il voice link, se l'ho fatto bene, in teoria dovrebbe anche sentirsi, spero di aver girato bene le manopole, schiacciato bene i pulsanti, va bene. Come si svolgerà questo momento e quindi anche gli altri 5 momenti di lezione che faremo durante l'anno? Allora, premessa che ci serve per far capire bene anche le scelte che poi sono sempre opinabili, ma comunque allora, quando si fa un momento di lezione in comunità su un brano di Vangelo, l'ideale sarebbe fare 3 momenti. Un primo momento, che è quello di Lezio, dove c'è una persona, in questo caso sono io, che semplicemente cerca di essere d'aiuto perché ciascuno di noi ascolti il Vangelo il più possibile. Fare Lezio, adesso senza rimandarci i sacri testi di Martini che commentava questa realtà in modo sublime, ma stando proprio a un livello basico, semplice, vuol dire fare alcune sottolineature con la penna sul Vangelo per essere aiutati a stare attenti. A stare attenti al testo, a stare attenti al Signore che parla, perché, e lo dico, guardate, senza offesa nei vostri confronti e senza offesa nei miei confronti, non c'è tipologia di persone più distratta sul Vangelo che i parrocchiani medi, siete voi, e i preti medi, che sono io, perché siamo del mestiere. Allora, appena io inizierò a leggere questo brano qui, che ciascuno di noi ha già sentito almeno 50 volte, sicuramente un demonio dentro di noi ci dirà: ah sì, so già, e sarà la fine. So già, io vedrò un occhio vitreo di fronte a me, no? Ma è interessante, perché se invece del Vangelo ci fosse un pezzo del Corano, per il solo fatto che nessuno di noi l'ha mai ascoltato, starebbe più attento. Invece dai, Gesù, Pietro, la croce, la resurrezione, da quando sono bambino che so ste cose, immediatamente perdiamo tutto. Ecco perché è un lavoro di sottinatura, è un lavoro di sottinatura per degli asinoni di cui il primo sono io. Quindi non sono offensivo nei vostri confronti, semmai sono offensivo prima di tutto nei miei confronti, perché sono del mestè, del mestè il Vangelo, volete che non lo sappia, e così perdo subito tutto. Allora, quindi una lezione dovrebbe funzionare fondamentalmente così quando si è in comunità tra fratelli e sorelle. Un momento anche abbastanza disteso, perché durante l'omelia, durante la messa, a parte che l'omelia ha tutto un altro taglio, bisogna essere inevitabilmente molto più sintetici, ci sono persone di vario tipo, ci sono anche molti bambini, qui invece siamo tra adulti, un tempo che abbiamo scelto fra di noi, possiamo avere un momento disteso. Poi, un momento di dialogo, perché se una lezione un po' attenta, giustamente nascono domande, dubbi, curiosità, perplessità, allora si fanno delle domande, chi è responsabile, in questo caso io, cerca o di dare delle risposte o di sottolineare la preziosità delle domande, e anche un tempo di preghiera disteso. Tutto non si può fare. Quando tenevamo la lezione in chiesa, fino all'anno scorso, valorizzavamo soprattutto il momento di sottolineatura del Vangelo e il momento di preghiera personale, demandando il dibattito, la riflessione più in altri momenti, per esempio dentro il gruppo del Vangelo. Oggi e negli incontri che verranno invece valorizzeremo soprattutto sempre il primo momento, che è inevitabile perché non possiamo che stare attenti al Vangelo, e poi un momento di scambio e di confronto che a sua volta aiuta il lavoro dei gruppi del Vangelo, meno il tempo di preghiera. E guardate che a me la cosa dispiace moltissimo, ma ripeto, tutto non si può fare, nel senso che daremo 5 minuti quando io avrò finito, lo dirò, di pausa, di riflessione, di preghiera, ma è proprio una cosa minima. L'ideale è che poi per la preghiera personale ognuno si prenda il foglio e si trovi un momento durante la settimana dove ficcarsi in chiesa o stare, tra l'altro con l'avvento inizierà anche l'adorazione eucaristica, quindi una possibilità di preghiera personale di fronte al Signore, o in casa, o visto una giornata meravigliosa come oggi anche al Parco Lambro, perché era proprio bello. E la preghiera personale, ripeto, è più che è fondamentale, è il primo frutto del Vangelo, la preghiera, è più demandata a un momento che ciascuno di noi responsabilmente sceglie. Quindi, cosa facciamo stasera e le sere che saremo qua? Momento di lezione da parte mia, piccola pausa di silenzio, di ascolto, e poi scambio di domande da parte vostra, di sottolineatura, di ripresa, di rilancio da parte mia. Finendo, se si può, per le 10:15 e se no pochissimo dopo. Certamente la preghiera comunque rimane un tesoro fondamentale che terremo un po' come cornice, come ispirazione di questo momento, per cui inizieremo fra pochi secondi il momento in modo ufficiale nella preghiera e lo concluderemo nella preghiera. Ecco, questa è un po' la logica dell'incontro di questa sera e delle sere che verranno quando ci troveremo qui in aula di comunità. Bene. Per evitare che il sonno già vi avvampi, ci alziamo in piedi. Avviciniamo il microfono, se no il telefono subito non si sente più niente. E appunto, materialmente preghiamo in forma moderata, ma questo non deve togliere l'intensità. Nessuna parola del Vangelo può raggiungerci se non la chiediamo nella preghiera. Quindi questa prima preghiera iniziale è per poter veramente ascoltare ciò che il Signore ci dice. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Io dico, e voi ripetete una preghiera che molti noi sanno, magari qualcuno non la sa per non mettere nessuno in imbarazzo, io dico e voi ripetete. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi. E nella gioia dello Spirito, ci conduci all'amore del Padre. Rispondiamo, prega per noi, Santa Maria, Madre di coloro che ascoltano il Vangelo. Ci sentiamo. Lettura dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 31, fino al capitolo 9, versetto 1. E Gesù cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». E diceva loro: «In verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». Allora, torno un attimo su quella cosa che vi dicevo già all'inizio, sulla serietà e la drammaticità della questione ascoltare il Vangelo. Noi adesso abbiamo sentito il Vangelo. Bene, il Vangelo stesso ci dice che ascoltare realmente il Vangelo vuol dire uscire trasformati. Noi ascoltiamo veramente il Vangelo se, adesso sono le 9:13, se possiamo dire: beh, la nostra vita fino alle 9:12 era una cosa, adesso che ho ascoltato il Vangelo è cambiato. Vedete che il discorso che facevo prima, che siamo gente dura di orecchi, è evidente. Allora, realisticamente io guardo voi e guardo me e ho timore che la nostra vita, passato questo momento, continuerà esattamente come prima. Se questo è vero, e parlo prima di tutto della mia vita, e lo vedremo dentro il testo dove succedono queste cose, vuol dire che noi, non scandalizzatevi, o se volete scandalizzatevi, perché uno dei grandi frutti del Vangelo è suscitare scandalo, perché Gesù è stato così. Gesù, quando la gente iniziava ad ascoltarlo un pochino seriamente, avvenivano scontri, problemi, scandali, ce n'è uno. Speriamo almeno succeda questo, perché se noi appunto abbiamo un certo tipo di vita, ascoltiamo il Vangelo e dopo la vita va avanti nello stesso modo, vuol dire che in realtà non abbiamo ascoltato. È seria quindi come cosa, molto seria. E ripeto, questo vale per tutti i brani del Vangelo, ma dire questa cosa su questo brano diventa, come vedremo tra poco, ancora più evocativo. Quindi, un po' bruciati da questa, e un po' anche con un po' di vergogna, io
così, senza adesso fare grande drammatizzazione, perché poi non serve più di quel tanto farsi grandi sensi di colpa. Nel momento in cui vi dico queste cose, un po' mi vergogno di come la mia vita sistematicamente non cambi, pur ascoltando io il Vangelo, celebrando la messa, facendo queste cose qui tante volte. Un po' mi vergogno. Troppo è inutile. Zero sarebbe veramente pericoloso, un po'. Poi, per carità, il Signore è buono, misericordioso e tutto, ma questo non toglie un po' di vergogna. E ok. Questo che è un brano cardine, perché dentro tutto il nostro cammino del Vangelo di Marco, fino a questo punto, Gesù aveva soprattutto agito, compiuto dei miracoli, fatto delle cose con i suoi discepoli. Ricordiamo uno fra tutti i viaggi in barca, famosi e drammatici, e aveva parlato in parabole. A un certo punto qui si dice, siamo alla terza riga, che Gesù parla apertamente. Quante volte ci si chiede durante la lettura del Vangelo, durante l'ascolto del Vangelo, ma perché Gesù parla in parabole? Perché parla del seminatore, la zizzania, il lievito, la donna, il figlio del prodigo? Perché non parla direttamente? Quando parla direttamente Gesù, apertamente, succedono queste cose. E che cosa dice Gesù? Gesù, esattamente dopo il compimento della prima parte del Vangelo, che è quello su cui abbiamo, del Vangelo di Marco, su cui abbiamo lavorato per 3 anni, e che arriva al famoso punto dove finalmente Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che è stato appunto il punto di arrivo. Sì, è stato realmente il punto di arrivo, è sottolineato anche dalla nostra colonna sonora, è interessante. Succederà ancora, perché 2 volte che è successo, quindi non c'è 2 senza 3, prepariamoci. Ma ci tiene svegli, è tutto un trucco della regia, ovviamente. Gesù, dopo questa dichiarazione di Pietro, è come se potesse dire: beh, al primo livello ci siamo arrivati. Io quante volte vi ho fatto l'esempio della matematica, no? Quante volte ho detto che Gesù dice delle cose e poi dalla reazione dei discepoli sembra che questi qui dicano 2 più 2 uguale 5, e a Gesù cadono le braccia. Diciamo semplicemente le braccia, ovviamente, tanto le braccia non è possibile. Sapete quante volte è successo durante il Vangelo che... E invece stavolta finalmente abbiamo 2 più 2 uguale 4, giusto? Tu sei il Figlio di Dio. Bene, e qual è allora il cammino di questo Figlio di Dio, la vicenda di questo Figlio di Dio? Lo dice Gesù per la prima volta nel Vangelo di Marco, parlerà del suo destino di morte. E incominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Apertamente vuol dire che qui non è una parabola. Non è che sta dicendo il chicco di grano, il soffio di vento, il mugnaio che va al mum, quello non dice il Vangelo, è un proverbio, insomma non usa questo linguaggio. Dice, racconta, dice quello, tanto dice quello che gli succederà. E lo fa apertamente. Pietro, ecco qui già, io ogni tanto guardo l'orario perché questo è un testo così bello che c'è il rischio davvero di sforare sui tempi. Pietro lo prende in disparte. Ecco, qui uno qua già qui potrebbe piangere, perché poi Pietro sappiamo quello che gli succede, però l'idea che Pietro abbia la familiarità, perché ormai di strada ne hanno fatte insieme Pietro, Gesù e gli altri, la familiarità di prendere Gesù come fosse un fratello minore in disparte e rimproverarlo, va bene, per certi versi è un disastro perché Pietro sbaglia un fracco di cose e se ne accorgerà, però guardiamo che l'immagine è bellissima. Pietro che prende, se fossimo in teatro, lo prende Pietro, prende sotto braccio Gesù e dice: senti, vieni qua un attimo, adesso ti devo dire 2 cose, un pochettino. Cioè, al Signore, al Figlio di Dio. Questo è uno degli aspetti commoventi della vita cristiana, no? Quel mistero straordinario della vita cristiana, per cui sapete, nel cristianesimo, nella chiesa, a volte ci sono mille paletti, mille burocrazie, mille permessi, mille certificati, mille cose, però la cosa più santa che noi abbiamo in assoluto, quella è la cosa più santa che abbiamo in assoluto nella chiesa,
l'ha suggerito
l'Eucaristia. Povero Fabio, adesso non si metterà più nessuno qua in prima fila. L'Eucaristia è la cosa più santa. Passa il primo idiota qualunque alla messa la domenica, viene a ricevere la comunione, io gliela do. Non so se ci avete mai pensato. Cioè, bisogna far firmare, catechiste mie, bisogna far firmare il certificato per capire se un padrino della cresima vive veramente in modo cattolico, divorziato, risposato, eccetera, eccetera, per fare il padrino. Poi viene un cialtrone qualunque per ricevere l'Eucaristia. E se tu non capisci che è un cialtrone, e vabbè, magari ci sono preti o ministri che leggono a sfera di cristallo, io no, poi so di essere io il primo cialtrone, quindi va bene tutti, gli dà il Signore. E non è un caso, perché è legata a questa cosa, è legata al rischio di Gesù, è legata a questo Vangelo qui, cioè una religione che è basata su un Dio che si fa uomo e nasce a Betlemme, muore in croce così, e non stupisce che sia una religione che la cosa più preziosa che ha può passare chiunque e gli dare la comunione. A me è una cosa che ha sempre emozionato, visto che poi sono uno dei ministri dell'Eucaristia, e mi ha sempre fatto molto, molto pensare a questa cosa. Quindi Pietro lo prende di sparte e dice: senti, adesso ti spiego io come funziona. Ma che stiamo sul positivo, che bello, cioè. Facciamo un esempio scemo, no? Io sono il vostro parroco e voi tutti avete un terrore sacro di me. Ok, dai, risata collettiva, potete farla, va anche in onda, no? Però dopo 3 anni che ci conosciamo, più o meno sotto le spalle qualcuno di voi ha il coraggio di prendermi e dire: ma senti, Dario, sta cosa qui non va bene. Poi magari io rispondo a tono. Questo non poteva succedere dopo 3 giorni che ci conoscevamo, ma dopo 3 anni, sono 3 anni. Da un lato la troppa confidenza fa perdere la riverenza, come insegnava mia nonna, dall'altro lato la nostra è anche una legge della confidenza, poi se uno se la prende troppo, appunto, adesso vediamo cosa succede nel Vangelo. Però questo tocca il cuore. Uno su questo Vangelo, sull'immagine di Pietro, che prende Gesù e dice: senti, dai, adesso ti dico le 2 cose, potrebbe già commuoversi, piangere, pregare, stare e tutto, sull'immagine. Lo prende in disparte. Ecco, e lo rimprovera. Allora, sappiamo, anche qui, ahimè, sappiamo, termine pericolosissimo quando si ha a che fare col Vangelo, pericolosissimo. Sappiamo, appunto, comunque è una cosa che io dico spesso perché mi sembra anche uno dei più grandi insegnamenti della sapienza umana, ma la sapienza umana nel senso bello, sappiamo che i più grandi geni, Socrate nel campo della filosofia, Einstein nel campo della fisica, erano grandi perché appunto sapevano di non sapere. L'uomo intelligente è così intelligente che sa di non sapere, il cretino pensa di aver capito. Quindi interessante, per una cosa anche umana, in tutti i campi, non c'è bisogno di essere cristiani. Il grande Socrate, il grande Einstein, per citarne 2, erano così intelligenti da sapere di non sapere, da sapere che quel poco che sapevano li illuminava su un mistero grande del sapere filosofico, del sapere scientifico, che tanto li commuoveva, gli apriva il cuore, li stupiva. Bello. Ecco, cos'è che appunto noi sappiamo perché Pietro prende in disparte? Perché affettivamente non vuole che Gesù soffra, sia riprovato, dovrà molto soffrire, riprovato, gli scrivi, ucciso, non vuole. Certo, c'è quella lettura più profonda teologica che dice che, avendo intuito che lui fosse il Messia doveva essere un vincente, non certo uno che muore in croce. E guardate, questo livello profondo è vero, è il più vero, è il livello teologico, no? Qui ci sta tutta la questione di un Messia vincente oppure di una vittoria che arriva attraverso la croce, poi ci torneremo. Ma c'è anche un livello affettivo, che se tu vuoi bene un pochino una persona e questa qui ti dice: io dovrò stare malissimo, ti spiace. E se puoi fare qualcosa per evitarlo, se gli vuoi un po' bene, lo fai. E Pietro, ormai a Gesù gli vuole un po' bene. Quindi, certo un livello teologico, ma anche le due cose non si escludono. Un livello bello umano, no? Una vostra persona cara, a cui volete molto bene, vi dice: io vendo tutti i miei soldi non per dargli ai poveri, per comprare la droga e farmi di droga da mattina a sera. E voi dite: ma no, non farlo, no, dai, no, 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 non farlo. Però, altro esame, ne ho fatto uno di qui, adesso vengo di qua con il microfono. Pietro, delle parole che dice Gesù, qual è quella che non ascolta assolutamente?
Ti va bene, ci sono un suggerimento.
La prima fila sarà vuotissima. L'avete detto, riditelo.
Sì.
Torniamo un attimo alla frase di Gesù. Torniamo un attimo. È certamente una frase che ha dentro delle cose brutte. Scusate, un discorso molto, molto semplice mio. Dunque, cosa dice Gesù? Dice che dovrà molto soffrire. Sofferenza non è mai una cosa bella. Facciamo la prima riga. Dovrà essere riprovato, quindi rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi. Non è una cosa bella. Poi venire ucciso. Non è una cosa bella. E poi risorgere, che è una cosa meravigliosa, che è la cosa più bella che ci sia. Dopo vedremo quanto è bella tutto il Vangelo, persino questo Vangelo è tutto scritto alla luce della resurrezione, che è la nostra grande speranza. Dopo ci torniamo. Ma Pietro, ma non la sente questa parola? Non la sente, non la sente. Non è che dice: mamma mia, Signore, ti succedono cose bruttissime, però banalizzo, va a finire bene, anzi, meglio di così, meglio di così, anche perché dopo vedremo per l'ulteriore. Quando vi dicevo prima, attenzione che noi, io per primo, guardate chi indica, io non sopporto i preti che fanno così, mi piacciono di più quelli che fanno così, io per primo non ascolto il Vangelo, e voi per secondi, è esattamente quello che fa Pietro, proprio, oh, deve risolvere, ma pensate, se Pietro avesse il potere, allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. C'è un parallelo del Vangelo dove Pietro, dove c'è scritto: questo non ti succederà mai. Adesso non mi ricordo più se è Matteo o se è Luca, si può andare poi a vedere. Magari dopo il momento di silenzio vado a guardare anche il testo, perché è venuto in mente adesso. Questo non ti succederà mai. Di risorgere, grazie. Grazie, grazie. Grazie, bel amico, chissà i nemici. Se gli amici non vogliono che io risorga, cosa faranno di me i nemici? Non sente, non sente. Ma anche qui uno potrebbe dire: Don Dario, morire, soffrire, la capiamo tutti. È risorgere, appunto, è il nostro problema. Il problema di Pietro è il nostro. La parola morire, soffrire, ci sono chiarissime. Risurrezione. Però su quel ba ci giochiamo l'ascolto. È la parola fondamentale. Cioè, non c'è bisogno del Vangelo, che adesso ci torniamo, per insegnarci che dobbiamo morire, se ci pensiamo bene. Uno dice: meno male che ho letto il Vangelo, perché ho imparato che prima o poi dovrò morire. Bravo. Io lo sapevo anche senza leggere il Vangelo. È la parola che ci interessa, il Vangelo è risorgere. Sì. Niente, Pietro appunto non è come noi, o noi siamo come Pietro. Noi, sapete che Pietro ci fa un servizio nel Vangelo che noi, quando saremo nell'aldilà, abbracceremo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, daremo un bacione grandissimo alla Madonna, lo riceveremo da Lui, ma uno da cui per primo dobbiamo andare a stringere la mano è Pietro, dicendo: ma grazie Pietro, perché tutte le toppicate che hai fatto nel Vangelo, e sono miliardi, ci aiuta tanto verso a noi, no? E grazie anche alla sapienza di Gesù, che ha fatto lui il primo Papa, per dire proprio: guardalo bene questo qui, perché ne infila uno più di Bertoldo, esattamente come te, come me. Quindi Gesù rimprovera Pietro, lo prende di spalle, va bene, e Pietro rimprovera in Gesù, bellissimo tra l'altro la nuova traduzione, perché c'era quel terribile vade retro, che invece viene dietro a me, Satana, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Poi se abbiamo un po' di tempo ci torniamo su questa frase, se no vabbè, non si può neanche star su tutto. Quindi Pietro, uno potrebbe dire poverino Pietro che è stato rimproverato, invece che bello, cioè il frutto di quella sua familiarità con Gesù ha come frutto la familiarità di Gesù con lui. Cioè non è bello essere rimproverato, ma sono sicuro che tutti noi che siamo in questa stanza ci piacerebbe tanto anche essere rimproverati da Gesù. Certo, il rimprovero fa male, ma se te lo fa Gesù, ma vieni a rimproverarmi adesso, ci sto male di sicuro, ma che forza di relazione. Ma è partita da Pietro, è stato il primo, la scenetta è questa qui. Pietro che prende Gesù e dice senti vieni qua un attimo che ti dico una cosa. Poi Gesù che prende Pietro dice senti una cosa te la dico io, però intanto sono a braccetto tutti e due, viaggio di andata, viaggio di ritorno. Dopo questo viene convocata la folla insieme ai due discepoli e qui viene fuori per la prima volta la parola croce. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Su questa frase splendida, la prima volta che Gesù parla della croce, perché non parla più per parabole, ma parla in modo realistico, quindi. Anche qui, proprio stiamo attenti, io l'ho già accennato prima in modo implicito, adesso lo dico in modo più esplicito, a cogliere l'aspetto luminoso, consolante, bello del Vangelo, che ci aiuta a vivere e a portare la croce. Perché? A parte questo bellissimo e molto responsabilizzante, questa parola molto responsabilizzante da parte di Gesù, se qualcuno vuol venire dietro di me, no? Sempre questa assoluta libertà, vuoi fare altro, fai altro, c'è problema, sempre dire al Signore, ma se vuoi venire dietro di me, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Ecco, una lettura superficiale potrebbe farci dire mamma mia com'è duro qui il Vangelo, certamente ha una parte durezza, com'è duro qui il Vangelo, chiede di prendere la croce, chiede di perdere la vita. Però attenzione che se lo leggiamo così rifacciamo lo stesso errore che ha fatto prima Pietro col discorso della sofferenza, che ha capito benissimo, e della resurrezione, che non l'ha capita. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. La questione seria è che noi non siamo divisi in due categorie. È un po' la cosa che vi dicevo prima, la esplicito, del tipo, questi qui di destra, spiace, è capitato a voi, perderanno la vita. Questi qui di sinistra, il discorso non è politico, questi qui di sinistra invece non la perderanno. E invece se noi abbiamo un attimo gli occhi aperti, vi dicevo, non c'è bisogno del Vangelo. Uno, perché un uomo o una donna, ma vale anche per i cani e i gatti, ma vale anche per le piante, la vita la perde. Noi siamo destinati a perdere la vita. Famosa battuta che faccio sempre, che di solito quando ci sono dei bambini dico 100, vista la nostra assemblea posso scendere a 50, forse qualcuno fra 50 anni c'è ancora, spesso dico fra 50 anni, vi annuncio, faccio una profezia, fra 50 anni noi non saremo qui a fare la lezione. Sì. Ma forse qualcuno, appunto, quelli più giovani ancora ce la fanno, ma insomma, io fra 50 anni ne ho 102, peraltro stai facendo una vita splendida a San Leone Magno, tutta a riposo, non so se ci arrivo a 102 anni. Quindi io la perdo la vita. Quando Gesù dice che si perde la vita, dice una cosa per certi versi banale, anche se a noi fa paura perché è una cosa che rimuoviamo continuamente, no? La cosa bella del Vangelo è che ti promette che se la perdi, cosa che capiterà a tutti, la ritrovi. A me ha molto emozionato. Sapete che per anni, per questo cammino di Lezio, seguo un po' questo testo, Silvano Basti. I testi ce ne sono tanti, sono tutti splendidi. Io sono particolarmente affezionato a Silvano Fausti. Già avevo fatto un percorso con i giovani di una parrocchia in cui sono stato sul Vangelo di Marco e, rifacendolo con voi, riprendo il testo, rileggo sottolineature che avevo fatto circa 15 anni fa. Mi colpisce molto ritrovare dei pezzi che sento molto miei perché li ho imparati da qui, li ho imparati dal Cardinal Martini, da tutta la tradizione cristiana, ed è bello rivederli e rileggerli, perché Silvano Fausti, proprio parlando di questo mistero, del perdere e salvare la vita, mostra come l'insegnamento del Vangelo attraversa le pieghe più normali della vita quotidiana, che di solito noi, alle quali noi non poniamo attenzione. Leggo, per chi avesse il testo nella mia edizione, a pagina 269, comunque è dentro il commento di Marco 8, 34, 38 di Silvano Fausti. Perdere la sua vita. Chi infatti vuol salvare la sua vita? Salvare la vita è l'istinto di autoconservazione, criterio di ogni azione animale. È insufficiente per l'uomo che sa comunque di morire. Per lui ci vuole un fine positivo che dia senso alla sua vita mortale. Chi scambia la salute per salvezza si perde necessariamente. Bellissimo gioco di parole. Sapete che soprattutto in Liguria ci sono molti santuari della Madonna della Salute, ma non è quella che ti fa passare il raffreddore, è perché è una corruzione dell'antico latino salus, è Madonna della Salvezza, ma non a caso nella nostra lingua la salvezza è diventata la salute. È interessante come cosa. Come si dice spesso, fin quando c'è la salute c'è tutto, fin quando c'è la salvezza c'è tutto, perché la salute prima o poi la si perde. Chi scambia la salute per la salvezza si perde necessariamente. La perderà, dice Silvano Fausti. La vita finisce comunque. Chi cerca di salvarla diventa egoista e uccide la sua vera vita di figlio di Dio. Chi vuol solo inspirare e trattenere il soffio scoppia. Non si può neanche respirare oggi l'aria di domani. Viene in mente la manna che poteva essere raccolta ogni momento, ed è vero, eh? Tu puoi respirare solamente per questo, poi respiro in anticipo per domani. Non si può respirare oggi l'aria di domani. Chi si dimena nell'acqua si perde. Chi fa il morto si salva. Bellissimo. Non so se avete molte esperienze di nuoto, ma sapete che una delle prime cose che bisogna imparare nell'acqua è fare il morto. Perché se fai il morto stai a galla. Se hai paura e ti dimeni vai a fondo. Date che è esattamente una parabola della nostra vita. Noi abbiamo paura di perdere la vita, ci dimeniamo, il risultato è che la perdiamo ancora più velocemente. Invece, attraverso il fare il morto ci si salva. Si perde la vita, la si ritrova. Si butta fuori l'aria, la si riprende. Una cosa che mi capita spesso di dire durante le celebrazioni dei funerali, ci penso perché tra l'altro oggi ne ho vissuti, anzi con Maria ne abbiamo vissuti due, spesso dico, guardate, magari sapete, no, i funerali ci sono persone che frequentano poco la Chiesa e quindi apparentemente sono più lontano, magari in realtà sono più vicine dette per la cosa detta prima, ma con le quali è proprio necessario non tanto fare interpretazioni esegetiche dei Vangeli, ma cercare di lasciar parlare un po' la vita, le esperienze che abbiamo tutti, perché magari il Vangelo l'ha letto solamente qualcuno, ma mangiare, bere, dormire sono cose che fanno tutti. Allora spesso ricordo questa cosa qui e dico che anche avete sentito tante volte, no, che quando si arriva a sera, che si è stanchi, come siamo già magari adesso e ancora di più fra un po', uno può certamente rilassarsi un po' in poltrona o guardare un po' i canali della televisione, ma in realtà l'unica cosa per riprendersi dalle fatiche della giornata, a volte anche dalle delusioni, dalle amarezze, è dormire. Ed è l'unica cosa che ti permette di rigenerarti, per cui ti rialzi e ti risvegli la mattina e risorgi al nuovo giorno. Ecco, se noi, io per primo, avessimo meno le fette di salame sugli occhi, ci basterebbe andare un po' di volte a letto la sera e risvegliarci la mattina per capire che è proprio la logica profonda della vita, è dare la vita per riaverla, no? Io d'ora in poi non vado più a dormire perché non voglio più perdere un momento della vita, voglio stare sempre sveglio. Va, fallo. Prova a non andare più a dormire per tre giorni, vedi come sei, come vivi bene. Proprio perché la lasci, la vita ti ritorna. È la cosa più semplice del mondo ed è la cosa che noi facciamo più fatica a imparare. Infatti, il messaggio di Gesù all'inizio, certo è molto duro, ma sta dicendo che a lui succederà in modo drammatico, tremendamente drammatico, quello che comunque a tutti i viventi, magari in modo meno drammatico, meno umiliante, perché Gesù poi ha vissuto la croce che ha tutta una dimensione di abominio, è una morte abominevole, perché è andato proprio a prendersi la morte peggiore di tutti, per dire a tutti quelli che muoiono che quella è una via di salvezza. E questa cosa qui però è scritta già nell'andare a letto la sera e nello svegliarsi la mattina. È come se Pietro dicesse a Gesù: no, ti rimprovero, non andrai più a dormire la sera. È bravo, bravo, che idea. E qui vedete, di nuovo tocchiamo e ci vergogniamo un po', mi vergogno per primo io, la fatica che noi facciamo a imparare il Vangelo, e visto che c'è questo Vangelo, la logica della Pasqua, la croce, la resurrezione, proprio dalle realtà semplici e basilari che viviamo tutti i giorni. Perché ci rifiutiamo di imparare? Dal mangiare, dal bere, dal galleggiare nell'acqua, dall'andare a letto, dal risvegliarci. Perché? Come Pietro. Paura, spavento, punto. L'immagine bellissima, l'immagine di quello che dice: oddio, devo stracare, mi muovo. Bravo, continua a dimenarti, bravo. Anzi, ti dimeni tanto e non stai a galla e dici: il problema è che mi sto dimenando troppo poco, e acceleri. Famosa frase: nessuno va veloce come chi non sa dove andare. Non sai dove andare, acceleri. Per vedere. Sai dove andare, sei tranquillo, rallenti. Si vede molto anche nel traffico stradale questa cosa, eh? Finale. Io poi appunto non entro in tutti i punti, poi magari attraverso le domande, le vostre osservazioni continuiamo a, non dico a far parlare il Vangelo, ma a togliere dalle nostre orecchie quelle cose che impediscono di ascoltare la potenza liberante, la potenza di resurrezione del Vangelo. E diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. questa frase che sembra enigmatica, in realtà è abbastanza semplice, ma appunto non della semplicità di chi è stupido e dice io ho capito tutto, no, della semplicità del Vangelo, che quella semplicità che i bambini capiscono, che i piccoli intuiscono. Allora, il primo livello non sto neanche a dirvelo, ma perché è collegato con l'incontro che ci sarà venerdì in cappellina, interessante andare a vedere che cosa c'è esattamente dopo questo brano. Dopo questo brano c'è un altro brano di Vangelo, qualcuno appunto già un po' ha intuito e lo sa, dove appunto Pietro, Giacomo e Giovanni sperimenteranno subito la gloria di Dio. Sì. Perché appunto, come sempre, no? Se prendiamo il Vangelo un pezzetto e basta, ci sono delle frasi che sembrano misteriose. Oddio mio, cosa vorrà dire qui che nessuno, che vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza? Poi leggi una riga dopo, c'è appunto il tema della trasfigurazione, e fai 1 più 1, 2. Sempre quella cosa molto bella di leggere il Vangelo nella sua interezza, e quindi, visto che quest'anno possiamo farne solamente dei pezzi, però quando con calma pregate, date sempre un occhio ai testi prima e un occhio alle cose dopo. Davvero, molte domande misteriose, difficili, sì, trovano una semplice risposta guardando cosa succede un po' prima e un po' dopo. E poi, collegato a quello che vi dicevo prima, no? Certamente noi quotidianamente nel mondo vediamo segni di sofferenza, di dolore, di morte, di croce. Io proprio oggi mandavo un sms a Edwin, per chi lo conosce, perché è delle Filippine, e quindi, cioè, sappiamo cosa c'è le Filippine, quindi noi quotidianamente vediamo segni di morte, però quotidianamente noi vediamo, magari non ce ne accorgiamo, segni di resurrezione. Noi non saremmo vivi e non saremmo qui, io per primo, se la nostra vita non fosse quotidianamente attraversata da segni di resurrezione, fosse semplicemente rialzarsi vivi ogni mattina dal letto, anche stamattina. Vi siete alzati vivi dal letto stamattina? Se siete qui, sì, anch'io. Quindi noi stamattina siamo risorti. Tra l'altro, appunto, guardate che il primo linguaggio cristiano per elaborare il termine resurrezione, mi ricordo che avevo fatto un corso in seminario, va proprio a prendere molti termini, appunto, dello svegliarsi la mattina, rialzarsi, risorgere, che poi è collegato anche al sole che sorge, è tutto profondamente intrecciato. Ecco, per esempio, non ho detto nulla sul mistero del sole che sorge, che viene celebrato nella chiesa tutte le mattine con le lodi, del giro delle stagioni, che viene celebrato in modo particolare nel Natale, che è il giorno del Dies Natalis, che recupera, quelli che sono stati a Roma lo sanno bene, ma lo sanno bene anche gli altri, la festa del sole, perché finalmente il sole risorge, le giornate si allungano, tutto il mistero della croce e della resurrezione attraversa tutti gli ambiti della vita. Il Vangelo è importante perché, appunto, poiché siamo un po' duri di comprendonio, ci aiuta ulteriormente, ma non tanto. Il Vangelo non è un testo che poi più di quel tanto bisogna studiare, è una meraviglia il Vangelo in sé per sé, c'è chi lo fa e ci fa un servizio splendido, che con acribia studia, Cardinal Carlo Maria Martini studiava i papiri, i codici. Sapete che il Vangelo non viene a noi come un libro compiuto, ma viene attraverso una serie di papiri, di codici, per cui gli studiosi, cui uno Martini, doveva anche valutare i diversi codici, le diverse versioni, per capire, per avvicinarsi il più possibile al testo originario. Ecco, un piccolissimo numero di persone hanno questo carisma nella Chiesa ed è un tesoro splendido, ma per la normalità della gente che siamo noi, il Vangelo serve a leggere la vita. Se fossimo già capaci non ci sarebbe quasi neanche bisogno, non siamo capaci, meno male che c'è il Vangelo, altrimenti chi capirebbe che svegliarsi la mattina, le stagioni, respirare, il nuoto, tirar su i figli, vivere la malattia, nutrirsi, innamorarsi, camminare, sono tutte esperienze di croce, di resurrezione, di lasciare andare perché la vita ti ritorni. invece lo sono. Grazie al Vangelo uno pian piano vive e come Pietro che lo stare con Gesù anche attraverso delle batoste gli è servito pian piano per intuire, per entrare nel mistero della Pasqua, così a noi una delle cose a cui serve vivere, cosa serve vivere? Tante robe. Una delle cose, soprattutto quando si ha una certa età, questa è una delle ragioni per cui per un cristiano, in modo particolare quando si è anziani, la vita è preziosa, perché entri di più in questo mistero. La vita ci è data per anche, non solo, la vita ci è data prima di tutto per essere amati da Dio e per amare Dio, gli altri, noi stessi. Ma dentro questo amore, per pian piano entrare in questa sapienza. Altra cosa che avete letto anche voi tantissime volte, ma anch'io l'ho detta più volte, la cosa bella di Rita Levi di Montalcini, che a 100 anni diceva, ma io ogni giorno imparo cose. Che non è semplicemente imparo come si usa un apriscatole. C'è un certo punto, a una certa età, che non impari più appunto Windows 8, probabilmente lasciamo perdere, io sono arrivato a 7, magari sarà il mio ultimo Windows della vita. Non è lì tanto che è importante imparare, è importante imparare su queste cose qui. Va bene, ci diamo 5 minuti così proprio semplici di rilettura del testo, di respiro, di pensiero, di formulare qualche domanda o qualche sottolineatura. Poi 5 minuti saranno interrotti dalla lettura che facciamo insieme del Salmo per lasciare riemergere la preghiera, che non è la parte maggiore di questo incontro ma comunque non può che essere presente, e dopo ci aiutiamo un po' con domande, risposte, sottolineature, aiuti. Quindi 5 minuti di break, se qualcuno ha bisogno di alzarsi, di fare 2 passi, di uscire, di tornare, faccia pure, e poi riprendiamo.